Benvenuti. Oggi ci addentriamo in un territorio, direi, affascinante. Come si costruisce una community che sia davvero tale? Non un semplice gruppo di persone, ma un organismo vivo, coeso.
Certo.
E il nostro materiale di partenza è un testo dal titolo molto evocativo, Architetture sociali, l'arte di creare rituali di community. La nostra missione è capire come si progetta quel collante invisibile che tiene insieme le persone.
E quella parola architetture è il cuore di tutto, secondo me.
Ah!
L'idea di fondo è che una community solida non nasce per caso. Non è, diciamo, un colpo di fortuna.
No.
È il risultato di un progetto, di una costruzione intenzionale. Proprio come un architetto progetta un edificio perché stia in piedi e sia funzionale, qui si progettano le interazioni umane per costruire significato.
E appartenenza. Quindi stiamo dicendo che i rituali non sono solo, come dire, vecchie tradizioni o cerimonie un po' impolverate, ma possono essere strumenti di design modernissimi.
Esatto. Strumenti veri e propri.
Strumenti per dare un'anima a un team di lavoro, a un forum online, a un gruppo di quartiere. L'idea mi intriga. Allora, proviamo a costruire insieme.
Mm-hmm.
Immaginiamo di avere una community nascente, tipo appassionati di giardinaggio urbano.
Ok, ci sta.
Persone che vivono in città e cercano di far crescere piante in spazi minuscoli. Come applichiamo questi principi? Da dove parte l'architetto sociale?
Parte dalle fondamenta, e le fondamenta in questo caso sono le persone. Il primo passo che il testo ci indica è proprio questo, conoscere la community.
Ok.
E attenzione, non significa solo sapere che amano le piante. Quello è l'interesse superficiale. Significa fare un lavoro quasi da antropologo. Qual è la loro vera frustrazione? La mancanza di spazio? La solitudine della vita in città? O magari il desiderio di riconnettersi con qualcosa di naturale?
Capisco. Quindi, per i nostri giardinieri urbani, il bisogno profondo potrebbe non essere solo consigli sui pomodori, ma sentirsi meno soli nella giungla di cemento.
Ecco.
Oppure condividere la gioia di aver fatto crescere qualcosa con le proprie mani.
Proprio così.
È da lì che nascono i valori condivisi, immagino. La perseveranza, la creatività, la sostenibilità, forse.
Esatto.
Se non capisci questo, qualsiasi cosa costruirai sopra sarà posticcia, finta.
Proprio così. Senza questa fase di ascolto profondo, qualsiasi rituale sembrerà calato dall'alto, artificiale. È come costruire, non so, una baita di montagna in riva al mare.
Ah, bella immagine.
Tecnicamente è una casa, ma è completamente fuori contesto e nessuno vorrà abitarci. Conoscere la community è lo studio del terreno sociale su cui si va a costruire.
Perfetto, abbiamo studiato il nostro terreno. Sappiamo che i nostri giardinieri cercano connessione e soluzioni creative. A questo punto, qual è il passo successivo? Che ne facciamo di questa conoscenza?
La usiamo per darci una direzione chiara. Il secondo passo, definire l'obiettivo. Un rituale non è un'attività fine a se stessa. Deve servire a uno scopo preciso, che risponda a quei bisogni che abbiamo scoperto.
Ok.
Il testo offre un ventaglio di possibilità. Vogliamo accogliere i nuovi arrivati per combattere quel senso di smarrimento iniziale?
Mm.
O magari celebrare i successi, piccoli e grandi, per creare slancio collettivo? Oppure, ancora, stimolare la condivisione di conoscenze pratiche.
Per i nostri giardinieri un obiettivo potrebbe essere accelerare l'apprendimento e ridurre la frustrazione dei neofiti.
Ottimo esempio.
Molti di loro probabilmente abbandonano dopo il primo tentativo fallito con le erbe aromatiche sul davanzale, no?
Certo, succede sempre.
Quindi un rituale potrebbe mirare proprio a normalizzare l'errore e a condividere soluzioni rapide.
Esattamente. E vedi come un obiettivo così specifico è molto più potente di un generico creare engagement.
Assolutamente.
Un rituale di accoglienza in questo contesto non sarebbe solo un ciao benvenuta, ma potrebbe essere un ciao benvenuta, raccontaci subito la tua prima sfida o il tuo primo disastro botanico, così ti aiutiamo.
Ah, geniale.
Questo trasforma l'accoglienza in un atto di utilità e vulnerabilità condivisa, crea un legame immediato molto più profondo. Ogni obiettivo, insomma, risponde a un dolore o a un desiderio specifico del gruppo.
Aspetta un attimo. Quindi un semplice rituale come lo spotlight su un membro, che il testo cita, in questo caso non sarebbe solo un modo per essere gentili?
No, affatto.
Potrebbe diventare uno strumento strategico. Cioè, mettendo in luce un membro che è riuscito a far crescere delle zucchine in un vaso di 50 centimetri, non stiamo solo celebrando quella persona. Stiamo dicendo a tutti, guardate, È possibile. Questo è il tipo di ingegno che valorizziamo qui. Non l'avevo mai vista così.
Hai colto il punto centrale. È qui che il design diventa potente. E questo ci porta dritti al terzo passo, scegliere il formato.
Ok.
Il formato è il veicolo che trasporta il significato. Per i nostri giardinieri, una domanda della settimana potrebbe essere: qual è la cosa più strana che state usando come vaso?
Divertente.
Stimola la creatività e la discussione pratica. Un evento ricorrente potrebbe essere un baratto di semi mensile, anche online, per rafforzare la reciprocità.
E la scelta del formato, immagino, dipende anche dal luogo in cui vive la community. Un forum online asincrono è perfetto per la domanda della settimana, dà a tutti il tempo di pensare e rispondere.
Certo.
Ma se il gruppo si incontra anche dal vivo, l'aperitivo mensile con scambio di piante potrebbe essere imbattibile per creare legami più personali.
Precisamente. E aggiungerei che il formato ha un impatto anche su chi partecipa. Un rituale basato su un video in diretta potrebbe escludere chi è più introverso o ha orari di lavoro, insomma, complicati.
Vero.
Un formato basato sulla scrittura, invece, dà spazio a chi preferisce riflettere prima di esprimersi. Il veicolo che scegliamo definisce anche i passeggeri che salgono a bordo. Non c'è un formato perfetto per tutti. C'è solo quello giusto per quell'obiettivo, per quella community, in quel contesto.
Ok, l'idea sta prendendo forma. Abbiamo l'obiettivo, abbiamo un formato, ma una buona idea da sola non basta. Spesso le iniziative più belle muoiono dopo poche settimane. Come si rende un rituale sostenibile?
Qui entriamo negli aspetti più operativi, che il testo tratta nel quarto passo. Frequenza e responsabilità.
I binari, insomma.
Esatto. Sono i binari su cui il treno del rituale deve correre, altrimenti deraglia. La frequenza è un'arma a doppio taglio.
In che senso?
Beh, un rituale settimanale, tipo un post fisso ogni venerdì, crea un'abitudine, un appuntamento atteso. Ma se provassimo a fare un check-in quotidiano in una community di volontari, dopo 2 settimane sembrerebbe un secondo lavoro.
Capisco.
Il rischio è di trasformare un momento di connessione in una fonte di ansia da prestazione.
Quindi bisogna trovare il ritmo giusto. Né troppo lento da far perdere lo slancio, né troppo veloce da causare burnout.
Esatto. E per la responsabilità. Immagino che senza un custode del rituale tutto sia reni.
È inevitabile. Ci deve essere una o più persone che si prendono la responsabilità di avviare il rituale, di ricordarlo al gruppo, di fare da maestro di cerimonie.
Certo.
Può essere il community manager, ma ancora meglio se la responsabilità è a rotazione. Questo coinvolge più persone, le responsabilizza e previene il problema del se il leader va in vacanza e il rituale muore. Certo.
La costanza è ciò che trasforma un'azione in un'abitudine condivisa. E l'abitudine condivisa è il cuore di un rituale.
Certo, e non puoi aspettarti che le persone partecipino a qualcosa se non capiscono perché lo si sta facendo. Questo mi sembra che si colleghi al passo successivo.
Assolutamente. Il quinto passo è la comunicazione chiara. È un errore pensare l'idea è bella, la gente parteciperà e basta. Bisogna essere trasparenti, spiegare a tutti in parole semplici. Gente, stiamo provando questa cosa nuova. L'idea è di aiutarci a vicenda con le difficoltà del giardinaggio in città. Speriamo di ottenere più condivisione e meno piante morte. Che ne pensate? Partecipate.
Ha senso.
Spiegare il perché non è un dettaglio. È un invito a co-creare il significato del rituale, non solo a subirlo passivamente. Altrimenti sembra un ordine dall'alto e la gente giustamente si disinteressa.
Ok, abbiamo definito l'obiettivo, scelto il formato, assegnato le responsabilità e comunicato tutto. Il nostro rituale è attivo. Ma la domanda sorge spontanea. Come facciamo a sapere se sta funzionando davvero?
Bella domanda.
Cioè, se è solo un'attività che la gente fa per inerzia o se sta cambiando qualcosa nel profondo?
Questa è la domanda da $1 milione. E ci porta al sesto passo, misurare l'impatto.
E come si fa?
Beh, la via facile, come suggerisce il testo, è guardare le metriche quantitative. Numero di commenti, like, percentuale di membri attivi che partecipano. Dati utili, certo, indicano che c'è movimento.
Però.
Ma il vero impatto è più profondo. E qui il testo introduce il concetto di sentiment.
Però misurare il sentiment sembra incredibilmente soggettivo. Non c'è il rischio che un community manager veda solo quello che vuole vedere? Come si evita questo?
Domanda cruciale. Infatti, non basta la propria sensibilità, che può essere ingannevole. Qui entrano in gioco metodi più strutturati.
Ad esempio?
Ad esempio, si possono fare brevi sondaggi anonimi dopo qualche settimana, chiedendo «Come ti fa sentire questa attività? Ti è stata utile?» Oppure si può fare un'analisi qualitativa del linguaggio usato. Le persone usano parole che indicano gratitudine, supporto, entusiasmo.
Ah, ok.
Si stanno creando nuove connessioni spontanee tra membri che prima non interagivano. Non è una scienza esatta, chiaro, ma si possono costruire sistemi per renderla meno arbitraria, per cogliere quei segnali deboli che indicano un vero cambiamento culturale.
Quindi si tratta di passare da quantity a come e cosa. Non solo 100 persone hanno risposto, ma in queste 100 risposte abbiamo visto 20 persone offrire aiuto concreto ad altri e 30 esprimere sollievo nel sapere di non essere gli unici con un problema. Questo mi sembra molto più significativo.
Esatto. È la differenza tra misurare il traffico in una piazza e misurare la qualità delle conversazioni che avvengono in quella piazza.
Chiaro.
E questa misurazione ci serve per l'ultimo passaggio, il settimo. Iterare e migliorare. Un rituale non è scolpito della pietra. È un organismo vivo che deve evolvere con la community.
Bisogna essere pronti a cambiare.
Sempre. Magari scopriamo che la frequenza settimanale è troppo alta o che il formato scritto non basta più e c'è bisogno di un incontro video. Ascoltare i feedback, sia quelli espliciti sia quelli impliciti, e avere il coraggio di adattare o persino eliminare un rituale che non funziona più è fondamentale per mantenerlo rilevante.
Per mettere insieme tutti i pezzi, il testo offre un esempio che trovo perfetto nella sua semplicità, il venerdì dei ringraziamenti. L'idea è banale. Ogni venerdì qualcuno apre un thread invitando tutti a condividere qualcosa per cui sono grati riguardo alla community.
Analizziamolo con la nostra lente. L'obiettivo è chiarissimo: rafforzare la coesione e la cultura della gratitudine. Il formato, un post, è a bassissima barriera d'ingresso. La frequenza settimanale crea un'abitudine forte.
Sì.
Ma qui c'è l'intuizione in più. C'è un motivo psicologico per cui funziona così bene. Non è solo un gesto carino.
Spiegami meglio.
Spiega la psicologia positiva, ci insegna che praticare attivamente la gratitudine, tipo in un diario, ricabla letteralmente il nostro cervello per notare gli aspetti positivi.
Ah, interessante.
Questo rituale è di fatto un diario della gratitudine collettivo, che amplifica l'impatto a livello di gruppo e rende visibile il valore che le persone si scambiano.
È un esempio di design leggero con un impatto emotivo enorme, ma immagino che non tutti i rituali debbano essere così positivi e solari, no?
Assolutamente no. Anzi, pensa a una community di sviluppatori software che ha introdotto un rituale chiamato la sconfitta della settimana.
Il contrario.
Esatto. L'obiettivo era l'opposto. Normalizzare il fallimento. Creare sicurezza psicologica. All'inizio, silenzio totale. Nessuno voleva esporsi.
Immagino.
Poi, dopo 3 settimane di vuoto, un membro senior ha raccontato di un bug catastrofico che gli è costato 2 giorni di lavoro. Quell'atto di vulnerabilità ha rotto gli argini. Ha trasformato la cultura del gruppo più di 1000 celebrazioni di successi. Perché ha comunicato a tutti. Qui è sicuro fallire. Qui si impara insieme dagli errori.
Bellissimo. Stesso framework, obiettivo completamente diverso.
Proprio così.
Fantastico. Quindi, tirando le somme, il messaggio chiave di questo approfondimento è che costruire una community forte non è magia, è un mestiere, è un'architettura. Si tratta di progettare con intenzione dei momenti di connessione prevedibili, significativi, che diventano i mattoni con cui si costruisce nel tempo il senso di appartenenza.
Esatto. E la vera forza di questi rituali, quando sono ben progettati, è che trasformano un gruppo di persone in un noi.
Un noi.
Forniscono un linguaggio condiviso, delle esperienze comuni, dei ricordi collettivi. Un venerdì dei ringraziamenti o la sconfitta della settimana, dopo un'anna non sono più solo dei post.
Diventano parte della storia.
Diventano parte della mitologia del gruppo. Un ti ricordi quella volta che... Diventano la prova tangibile che quel noi esiste e ha una sua identità unica.
Il testo che abbiamo esaminato si concentra molto sulla figura dell'architetto sociale che progetta i rituali per una community. E questo mi lascia con un ultimo pensiero, una domanda aperta. Cosa succederebbe se una community venisse messa nelle condizioni di progettare i propri rituali in modo più organico, dal basso? Quali meccanismi di partecipazione, quasi di democrazia interna, sarebbero necessari per farlo? E questo processo, forse più caotico, ma più partecipato, potrebbe portare a community ancora più autentiche e resilienti.